come abbiamo sentito, insomma, il dramma è reale, come direbbe l'inizio del capitolo 10 di Daniele, in un'espressione che poi non si sa bene tradurre, però la guerra è grande, la fatica, la battaglia è dura, non lo so. Amos, sapete che contiene quel versetto che dice che in quel tempo il giusto starà zitto. E in queste settimane, in questi tempi, io non so perché penso al capitolo 45 di Geremia, l'oracolo che Geremia consegna a Baruch, quando gli dice: tu hai detto guai a me, poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore, io sono stanco dei miei gemiti e non trovo pace. Ma dice il Signore: ecco, io abbatto ciò che ho edificato, sradico ciò che ho piantato, così per tutta la terra, e tu vai cercando grandi cose per te, non cercarle, perché io manderò la sventura su ogni uomo, oracolo del Signore. A te farò dono della tua vita come bottino in tutti i luoghi dove tu andrai, e questa sarà la grande ricompensa di Baruch. Già il dono della vita come il grande bottino. Allora, noi riprendiamo la nostra lettura dell'Apocalisse degli animali, ci siamo lasciati al momento del giudizio, ma ormai abbiamo detto che questa parte del primo libro di Enoch, tolta dal libro dei sogni, attinge alle prime, si sente? Attinge alle tradizioni più antiche presenti nel libro dei vigilanti, e nel libro dei vigilanti abbiamo già sentito come il giudizio sopraggiunga al modo in cui scesero le acque del diluvio per cancellare la violenza e consentire la vita nuova. E così si legge anche al termine del capitolo 90 che chiude l'Apocalisse degli animali. Dopo il giudizio, infatti, c'è un nuovo inizio. Dopo che le pecore cieche furono giudicate e trovate peccatrici e furono gettate in quell'abisso ardente, bruciarono. Io vidi quelle pecore bruciare e le loro ossa bruciare. È sempre l'immagine che abbiamo già visto in Daniele 7, la grande bestia, la quarta bestia, che è rovinata e fatta riardere. Versetto 28. E io mi alzai a vedere, finché quella casa fu distrutta, rimosse tutte le colonne, tutte le travi, gli ornamenti di quella casa furono distrutti con lei. E la rimossero e la mesero in un luogo a sud della terra. E vidi che il Signore delle pecore portò una nuova casa, più grande e alta della prima, e la eresse sul sito della prima, che era stata avviluppata dalle fiamme, e tutti i suoi pilastri erano nuovi, e le sue travi erano nuove, i suoi ornamenti erano nuovi, e più grandi dei primi, i vecchi che aveva rimosso, e tutte le pecore vi stavano dentro. È la visione della nuova Gerusalemme. E vidi tutte le pecore che erano dritte in piedi, e tutti gli animali sulla terra e tutti gli uccelli del cielo, che sono il simbolo delle nazioni che tormentano le pecore del Signore, veneravano quelle pecore e rivolgevano loro richieste e obbedivano loro in tutto. Dopo ciò, quindi ricostruzione di Gerusalemme, sottomissione delle genti, questa è l'idea dell'Apocalisse. Notiamo che le genti arrivano e si convertono dopo che le pecore stesse hanno subito il flagello perché erano diventate cieche. Dopo ciò, quei tre che erano vestiti di bianco e che mi avevano preso per mano, che mi avevano sollevato, mi posarono tra quelle pecore prima che avesse luogo il giudizio. E tutte quelle pecore erano bianche, e la loro lana era spessa e pura. E tutti quelli che erano stati uccisi e dispersi da tutte le bestie selvatiche, da tutti gli uccelli del cielo, furono radunati in quella casa. Il Signore delle pecore si rallegrò grandemente, perché erano tutti buoni ed erano tornati in quella casa. E guardai finché posarono quella spada che era stata data alle pecore, la riportarono alla sua casa e la sigillarono alla presenza del Signore. Il giudizio è stato eseguito con la spada del Signore. E tutte le pecore erano racchiuse in quella casa, ma non le conteneva, e gli occhi di tutte erano aperti e vedevano cose buone, e non c'era nessuna tra esse che non vedesse. E vidi come quella casa fosse grande, larga e molto piena. Allora il peccato è sorto in Israele e le pecore erano diventate cieche, e quindi lo sconvolgimento delle nazioni che arrivano e puniscono, e poi il giudizio di Dio, la perversione dei capi, fin tanto che tutte le pecore che rimangono ci vedono, aprono gli occhi. E si insiste nel dire che la casa è aperta ed è molto larga e molto piena. Pensate alla descrizione della Gerusalemme nuova al termine del libro dell'Apocalisse. E vidi nascere un bue bianco, le sue corna erano molto grandi, e tutte le bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo avevano paura di lui e gli rivolgevano richieste continuamente. E guardai finché tutte le loro specie, di tutte queste bestie selvatiche, degli uccelli, non furono cambiate e divennero tutte bestie bianche. E la prima divenne capo tra loro, e c'erano grandi corni neri sulla sua testa. Il Signore delle pecore si rallegrò per lui e per tutto il bestiame. Quindi, dopo la conversione delle pecore, abbiamo anche il fatto che tutte le genti diventano bianche e riconoscono questo bue bianco. Allora, e quindi si legge che Enoch si sveglia e piange per tutto ciò che deve accadere ancora al suo popolo, perché lui, il testo è ambientato fingendo che tutto questo venga raccontato prima del diluvio, quindi lui ha saputo quello che si deve svolgere in tutti i secoli a venire, però la visione si conclude con questo bue bianco. Chi è il bue bianco? Allora, questo bue sembra essere l'immagine del Messia. È un bue, è un bue bianco come Adamo, e quindi si immagina il Messia come nuovo Adamo. E alcuni studiosi citano questo testo come il testo più simile all'annuncio di Paolo, alla teologia di Paolo, come Cristo nuovo Adamo, nella lettera ai Romani. E poi è bianco come Noè, come a dire che il Messia è l'inizio di una nuova stagione, di una nuova stagione dell'umanità. È bianco come il figlio di Noè che aveva generato una discendenza bianca. Questa volta non tutti diventano pecore, ma tutti diventano bianchi, a indicare come non ci siano più, come all'origine, capi che nascono rossi, cioè destinati a essere sgozzati come Abele, e non ci sono neppure capi neri come Caino, cioè persone omicide. Arriva il Messia, le genti riconoscono il Messia, dopodiché, pur permanendo nella diversità delle razze, per cui rimangono uccelli e bestie selvatiche, però tutti diventano bianchi. E d'altra parte si parlava di un bue bianco anche quando si leggeva nell'Apocalisse degli animali di Abramo. Forse nella linea del Salmo 72, e forse nel modo di interpretare Salmo 72, tipico dei 70, che al versetto 17 traduce: «Sì, benediranno in lui tutte le famiglie della terra e tutte le genti lo diranno beato», citando così la promessa di Abramo all'interno del Salmo destinato al re. Il re, il Messia che nasce, è della discendenza di Abramo, esce dai suoi fianchi, e così questo bue è bianco come Abramo ed è bianco come Noè, che dà l'avvio a una nuova creatura. Questa è la visione dell'Apocalisse degli animali. A proposito di quest'ultima parte del capitolo 90 del primo Enoch, che ci consegna un testo con una visione della città nuova, volevo leggervi un passo che troviamo invece nelle tradizioni persiane, in quel capitolo, in un capitolo, nel capitolo 7, della rivelazione che la tradizione zoroastriana ascrive a Yamasp, genero di Zoroastro. Allora, a un certo punto qui si legge che la città, la mitica città di Kangdiz, trova una ristrutturazione gloriosa. Kangdiz fu costruita sulla testa dei demoni dal glorioso Shawaj, è l'ultimo dei salvatori, e la sua cinta è di 700 parasanghe, conta 7 mura. La prima cinta è di ferro, la seconda di ottone, la terza è di acciaio, la quarta di bronzo, la quinta di lapislazuli, la sesta d'argento, la settima d'oro. I suoi palazzi sono d'argento, altri sono rivestiti d'oro. Dentro ci sono 7 praterie, numerose bellezze, e la cittadella. Vi scorrono 7 fiumi profondi. Là c'è sempre primavera, con la prosperità degli alberi da frutta. Non vi risiedono freddo né calura. Le altre avversità restano minime. Vivono bene, sono amici della buona religione. La loro legge è la bontà e la religione è la primitiva dottrina mazdaica. Vivono a lungo e quando muoiono sono salvati. Allora, anche questo testo che contiene l'avvicendarsi delle tribolazioni del popolo dei fedeli di Zoroastro, al termine degli scontri, delle invasioni e delle sottomissioni, prevede la celebra la salvezza come la ricostruzione della capitale preziosissima, carica d'acqua, con piante che producono sempre frutto come fosse sempre primavera e estate. Non c'è freddo né caldo e tutti vivono senza essere uccisi. Vedete dunque come la chiusura dell'Apocalisse corrisponda a questo genere letterario. C'è il tempo della prova, c'è il tempo degli stermini, e però il Signore fa cose ancora più grandi delle prime, secondo l'annuncio tipico dei profeti, per cui il Signore da un lato ristabilisce e dall'altro supera in bellezza ciò che era stato in antico. Sia un ritorno all'antico, ma secondo un potenziamento nella saldezza e nella gloria di ciò che lui va facendo. Ora passerei alla lettura dell'ultima Apocalisse che abbiamo nel primo libro di Enoch, che nei testi, nelle traduzioni italiane che abbiamo a disposizione, abbiamo nei capitoli 91 e 93, ma a Qumran troviamo in un manoscritto che comincia col capitolo 93 e prosegue al capitolo 91. E questa disposizione, in effetti, meglio corrisponde al contenuto. È l'Apocalisse delle settimane, allora la trovo. Anche questa contemporanea, grosso modo, forse di poco anteriore all'Apocalisse degli animali, e effettivamente al capitolo 91 si parla dell'ottava, nona, decima settimana, al capitolo 93 delle prime sette. E quindi la tradizione, per vari motivi, ha scombinato l'ordinamento originario di questo testo, che invece ancora è conservato e tramandato a Qumran. Cominciamo dunque con la lettura del capitolo 93. Siamo nell'ultima parte del Pentateuco enochiano, nella cosiddetta Epistola di Enoch, che dal capitolo 91 raggiunge il capitolo 104. Dopo di questo quinto libro rimane semplicemente una appendice, come è solitamente chiamata, che contiene frammenti di opere indipendenti, e qui si trova il cosiddetto libretto di Noè, ai capitoli 106-107. Nell'epistola di Enoch o testamento di Enoch, ancora una volta si contrappone la beatitudine dei giusti e la sorte infelice dei malvagi. Ci sono guai pronunciati sui peccatori, peccatori identificati con i ricchi oppressori. Allora, i guai. In questa epistola abbiamo previsioni intervallate a esortazioni nella forma di guai. Sentite i guai come suonano e le esortazioni. Leggo dal 94. Il contesto è importante perché ci fa capire come questa Apocalisse sia pensata appunto per l'esortazione. Noi siamo sempre tentati, in fondo, di leggere l'Apocalisse, forse non più, con curiosità per vedere cosa succederà, mentre dobbiamo renderci conto che sono scritti come parabole pensate per stimolare alla conversione gli uditori e per cercare di abituarsi a distinguere il bene dal male nella storia e, riconoscendo quale sarà l'esito ultimo della storia, a prendere parte tra le file dei giusti e quindi implorare la conoscenza, l'apertura degli occhi per essere salvi. Un'esortazione contenuta appunto nell'Apocalisse degli animali, ma il contesto è quello dell'ammonizione. Sentite come suonano questi ammonimenti. Leggo dal capitolo 94. Ora vi dico, figli miei, amate la giustizia, procedete in essa, poiché le vie della giustizia bisogna accettarle e le vie della malvagità saranno subito distrutte e diminuiranno. Versetto 6. Guai a quelli che costruiscono la malvagità e la violenza e mettono a fondamento l'astuzia, poiché saranno subito abbattuti e non avranno pace. Guai a quelli che costruiscono le loro case nel peccato, poiché saranno distrutte fin da tutte le loro fondamenta e cadranno sotto la spada. E guai a coloro che posseggono oro e argento, periranno subito nella condanna. Guai a voi, o ricchi, perché avete fatto affidamento sulla vostra ricchezza e dalla vostra ricchezza vi allontanerete, perché non vi siete ricordati dell'Altissimo nel tempo della vostra ricchezza. Voi a me avete commesso malvagità e frode. 95, versetto 3. Non temete, o giusti, i peccatori, poiché Iddio poi li porrà nelle vostre mani affinché voi facciate contro di loro il giudizio come avrete voluto. Guai a voi che fate anatemi tali che poi non li scioglierete e la guarigione sarà lontana da voi a causa dei vostri peccati. Guai a voi che rendete il male al vostro compagno poiché sarete ripagati secondo le vostre azioni. Guai a voi testimoni di falsità e guai a quelli che soppesano la malvagità perché subito sarete distrutti. Vediamo come nelle opere apocalittiche si respiri un certo senso di determinismo, per cui il corso degli eventi è segnato. E d'altra parte, queste apocalisse vogliono stimolare la libertà e incoraggiare la scelta del bene. E quindi nelle apocalissi c'è lo spazio della scelta, anzi, si parla col linguaggio deterministico per incoraggiare a scegliere la parte che è la parte buona, che è la parte migliore. E quindi si stimola a essere giusti. Notate poi questo versetto 6 che infierisce sui testimoni di falsità. Ma questo versetto mi richiama un motivo che non so, insomma, mi stimola da qualche mese o forse un po' da tempo. Di recente un confratello mi diceva che e voi siete più esperti di me, che nella tradizione musulmana non c'è il comandamento non dire falsa testimonianza, al di là di come si interpreti. Mi diceva Don Davide Righi che anzi, cioè si è tenuti alla testimonianza giudiziaria retta all'interno della comunità, però nell'ordinamento islamico non ci sarebbe questo vincolo della verità, della sincerità al di fuori della comunità di fede. Perché nella misura in cui ciò che si compie torna a vantaggio della propria comunità di fede, è legittimo. Questo mi sembra una lezione antichissima che io di recente ho letto, poi ci saranno fonti ancora precedenti, però nella bellissima Ciropedia di Senofonte troviamo un discorso, uno dei grandi discorsi che tiene Ciro, e in questi discorsi lui rimarca il fatto che il persiano, l'uomo è tenuto alla verità, alla sincerità, e nella religione persiana la verità, Asha, è di Aura Mazda, e il peccatore è sic e simpliciter, il menzognero. E quindi c'è una lotta inesausta tra la verità e la menzogna, e la verità corrisponde con la religione e la menzogna con la parte di Ariman, il nemico, il padre della menzogna. Questo è molto netto nella religione persiana. Il dissidio tra la verità e la menzogna, per cui l'uomo dice la verità. E però, dice Ciro, evidentemente quando si va in guerra bisogna essere astuti, come in una caccia, in una battuta di caccia. E allora bisogna cercare di avvicinarsi al cinghiale, bisogna stendere delle reti, bisogna giocare d'inganno nei confronti degli animali, e così anche nei duelli, in uno scontro, in una partita calcio. Questo non lo dice evidentemente Ciro fa l'esempio della battuta di caccia, e mi pare quello del pugilato, dell'attenzione, insomma. Allora lui dice, e quindi gli stratagemmi sono leciti in guerra. Questo però ci aiuta a vedere come la menzogna ci ponga automaticamente nel campo della guerra. Accettare la falsità, non sanzionare la falsità, vuol dire interpretarsi in guerra. E qui invece si insiste nel dire guai ai testimoni di falsità, a coloro che soppesano la malvagità, sarete distrutti. Viceversa, sperate giusti, perché subito i peccatori saranno distrutti davanti a voi e voi avrete potere su di loro. E quanto a voi, non temete, voi che siete ammalati, poiché vi sarà per voi il medicamento e la luce luminosa vi illuminerà ed ascolterete dal cielo la parola di quiete. Sentite effettivamente come questo primo libro di Enoch contenga pagine raccapriccianti, sgradevoli, noiose, brutte, ma anche espressioni molto belle come questa. La promessa agli ammalati di essere guariti dalla luce, ossia dalla parola della quiete. E di nuovo il guai ai peccatori. Guai a voi peccatori, sono a 96,4. Perché la vostra ricchezza vi fa sembrare giusti, ma il vostro cuore vi redarguirà secondo come siete peccatori, e questa parola sarà contro di voi testimonianza a ricordo delle cattiverie, la stessa coscienza che sarà di condanna. Guai a voi che bevete l'acqua in ogni tempo, poiché subito dopo sarete ripagati e sarete condotti alla fine, diventerete aridi, poiché avete abbandonato la fonte della vita. Guai a voi che fate ingiustizia, frode, maledizione, ciò sarà contro di voi, ricordo di cattiveria. Guai a voi, o forti, che con la forza opprimete il giusto, perché verrà il giorno della vostra distruzione. Allora, vedete come qui riecheggino parole tipiche della profezia, a partire da Geremia, le sue ammonizioni contro coloro che costruiscono le case su travi prese fuori dalle case di altri, e però forse si sentono già accenti che ci richiamano i guai del Vangelo, vicini alle beatitudini per coloro che sono poveri, che sono miti, che sono oppressi. Lungamente si è parlato di questi circoli apocalittici come composti da diseredati, o comunque persone che non sono accolte nell'establishment, non fanno parte dei capi della comunità religiosa, ma sono saggi che sono in minoranza, sono allontanati dai centri religiosi e si riconoscono più abitualmente tra i diseredati. E ultimo versetto prima di arrivare alla nostra Apocalisse, dal capitolo 98, versetto 4. Vi ho giurato, peccatori, che come un monte non divenne né diverrà servo, né una collina serva di una donna, così il peccato non fu mandato sulla terra, ma sono gli uomini che lo hanno creato da se stessi, e quelli che lo hanno fatto sono destinati alla grande maledizione. E questo versetto riequilibria un accento che poteva posto sulla sull'invasione delle stelle che arrivano dal cielo e dagli angeli, dai vigilanti e ribelli, che poteva fare sentire l'uomo ormai privo di ogni responsabilità, perché se il peccato è demoniaco, ecco, allora questo versetto riequilibria la cosa dicendo: il peccato non fu mandato sulla terra, ma sono gli uomini che lo hanno creato. Perché abbiamo visto che si parla con accenti deterministici per persuaderci che unica è la fine. C'è una parte, c'è il premio per i giusti, e c'è lo sgretolarsi inesorabile del male che è destinato all'abisso, e però c'è la tua libertà di scegliere dove porti. Allora, all'interno di questo testamento di Enoch, di questa ultima parte del libro di Enoch, leggiamo cosa si legge nella breve Apocalisse delle settimane in cui si passa in rassegna la storia incasellandola in 10 tempi. Enoch, capitolo 93, prese a parlare dai libri. Quindi lui dice di proclamare ciò che ha visto scritto in cielo e quindi ciò che è stato registrato. Lui deve ancora vedere le epoche che andrà descrivendo, però il corso della storia è scritto, questa idea deterministica. Ed Enoch, a proposito dei figli della giustizia, per gli eletti del mondo e della pianta di giustizia e di rettitudine, disse: vi dico e vi annuncio queste cose, o figli miei. Io, Enoch, secondo quello che mi è apparso dalla visione del cielo e ho appreso dalla voce degli angeli santi, io ho compreso dalle tavole del cielo. Quindi la fonte della conoscenza di Enoch giunge dalla visione, e quindi lui l'ha già visto, è qualche cosa di estremamente reale. L'ha appreso dalle parole degli angeli santi, trasmettono qualche cosa che viene da Dio, e poi lui l'ha compreso perché l'ha letto. Quindi sono 3 modi per garantire chi ascolta che quello che si verrà dicendo ormai è decretato. Osservate questa espressione: la pianta della giustizia, la vigna di Israele, la piantagione del Signore è pensata per essere una pianta di giustizia. Ora, dicevo che questi capitoli 93 e 91 sono presenti in aramaico, e qui si usa una parola aramaica, koshta, che corrisponde a koshet in ebraico. Se andiamo a cercarla sui vocabolari di aramaico biblico, in genere si trova che koshet significa verità. E però qui si trova sempre tradotto con giustizia. Allora ho fatto una piccola ricerca, sono andato a guardare tutte le occorrenze in cui compare questa parola, koshet, koshta, e si vede, ho cercato di capire dal contesto il significato di quella parola, perché è così che ci orientiamo. Uno non sa una parola, data dal contesto che lo capisce, uno legge... non so, un francese, un arabo legge un testo italiano, trova la parola abbaiare, dice: ma non ho mai trovato la parola abbaiare. Poi vede che c'è il cane che abbaia, dice: ah, è qualche cosa che ha a che fare con i cani. E poi da contesto precisiamo. Allora, la parola koshta è contrapposta alla menzogna e alla violenza. Allora, verremo leggendo alcuni esempi, si vede che si indica una realtà in cui potremmo dire che la verità e la giustizia sono come 2 facce della stessa medaglia. Noi tendiamo a separare le 2 cose, per cui per noi la verità è qualche cosa di intellettuale, qualche cosa che dobbiamo capire, mentre la giustizia ha a che fare con la morale, con la condotta, con il comportamento. Ma già nella letteratura sapienziale di Israele, il saggio, cioè colui che conosce, è simultaneamente il giusto. Cioè c'è l'idea di una sapienza pratica, per cui uno che in astratto conosce ma si comporta diversamente non è chiamato saggio, non è un sapiente. Allora qui vediamo qualche cosa che ci serve anche per la lettura del Nuovo Testamento. Questa parola troviamo nella versione greca di questi capitoli, è spesso resa con aletheia, però è anche nel Nuovo Testamento, quando sentiamo parlare di verità, dobbiamo tenere presente che qui si sta usando una corrispondenza che ormai è diventata fissa. Sapete che si creano all'interno degli ebrei di lingua greca delle corrispondenze fisse che possono risalire ai tempi della traduzione del Pentateuco, oppure anche in epoca successiva, per cui una certa parola aramaica viene tradotta in un certo modo. Bisogna, uno sa della complessità del concetto, però a un certo punto la devi dire con un termine. Allora il termine che è usato è aletheia, ma dobbiamo sapere che questo termine non è semplicemente aletheia, è la giustizia, cioè è la verità che se tu la conosci sul serio la fai. Ma noi siamo abituati a dire fare la verità, ma non è della nostra, non è dell'uso più comune, è un uso semitico dire fare la verità. Ma la verità è qualcosa che si fa, perché non è la nostra verità, conosco che uno più uno fa due, e conosco i segreti della fisica, conosco qualche cosa, ma è una conoscenza della realtà delle cose che mi porta a comportarmi in maniera sapiente, mi porta alla giustizia. Allora, Israele è chiamato piantagione della giustizia in questo senso. È un popolo che conosce, grazie alla parola del Signore, e quindi conoscendo la verità è giusto. Io penso evidentemente all'uso di aletheia nel Vangelo di Giovanni, ad esempio. C'è questa verità che, ecco, è un aletheia koshta, insomma, sì. Perché questo magari può non interessare a moltissimi di voi, a alcuni non lo so, però questa è l'utilità, ad esempio, di leggere Enoch o di leggere questi scritti, cioè non solo apprendere qualche cosa di più su qualche genere letterario, ma anche affinare un po', precisare l'uso della lingua, che poi diventa la lingua del Nuovo Testamento, affinare la nostra conoscenza di questo modo di esprimersi di ebrei cristiani, di giudei, insomma, a cavallo tra il primo secolo avanti e il primo secolo dopo Cristo. Allora Enoch prese a parlare dei libri e disse: io sono stato generato settimo, abbiamo visto. Così si dice anche nella lettera di Giuda. Mentre la giustizia e la legge tardavano a venire. Questo termine, koshet, koshta, punteggia tutta questa breve apocalisse. Non c'è la verità e quindi non c'è rettitudine, non c'è giustizia. Vi sarà dopo di me, nella seconda settimana, grande cattiveria. L'astuzia germinerà e in essa vi sarà il primo compimento e in essa si salverà l'uomo. E dopo che sarà finito, crescerà l'ingiustizia ed egli farà una legge per i peccatori. Allora, notiamo che sin dall'inizio non c'è giustizia e quindi arriva il diluvio e quindi è data una legge per i peccatori. Che cos'è questa legge per i peccatori? Verosimilmente è l'assenso che Dio dà perché si mangi la carne, pur avendo versato il sangue. Ricordate che dopo il diluvio, insomma, Dio guarda l'uomo e si dà pace, insomma, l'uomo è fatto così, e allora concede all'uomo di mangiare la carne, cosa che aveva vietato in Genesi 1. E nell'insieme dei primi capitoli della Genesi, mangiare la carne significa accettare un ordine della realtà in cui c'è violenza. Adamo è stato creato perché si nutra solo di piante, cioè non deve mai usare il coltello, non deve usare la spada, e dopo si sfodererà la spada. E quindi il rapporto con gli animali rende conto di un rapporto con la vita e tra gli uomini. Dopo di ciò, nella terza settimana, la sua fine sarà scelto l'uomo per la pianta della giustizia. E dopo di lui verrà la pianta di giustizia eterna. Allora, questo uomo scelto è Abramo. Quindi vediamo i punti essenziali. Adamo, Noè, Abramo. Dopo di ciò, nella quarta settimana, la sua fine, si vedranno visioni di santi e di giusti, e sarà fatta la legge un recinto per le generazioni future. Le visioni dei santi forse sono le visioni che appaiono agli occhi di Mosè e dei 70 anziani che salgono sul Sinai e vedono, e non di meno mangiano e bevono. Il recinto sarebbe il tabernacolo, la tenda per il convegno. E dopo di ciò, nella quinta settimana, la sua fine, sarà costruita per sempre la casa della gloria e del regno. Qui si parla della costruzione del Tempio, Tempio che a quest'epoca del 160 avanti Cristo si sa che verrà distrutto, e non di meno si dice che è costruita per sempre la casa dell'incontro. Dopo di ciò, nella sesta settimana, quelli che sono in essa saranno tutti ciechi e il cuore di tutti sarà dimenticato dalla sapienza, e in essa scenderà un uomo e alla sua fine la casa del regno arderà nel fuoco e tutta la stirpe della radice eletta sarà dispersa. È l'epoca della regalità, in cui si dice che comincia la cecità, non ci si vede più, ma in quest'epoca ascenderà un uomo e si evoca la venuta di Elia, che anticipa la distruzione nel fuoco del Tempio. Quindi vedete, si dice che la casa è costruita per sempre, e poi il versetto successivo ricorda la distruzione del Tempio. Quindi questa realtà misteriosa di un Tempio che è distrutto e tuttavia permane. Dopo di ciò, nella settima settimana, sorgerà una generazione perversa e saranno molte le sue azioni. Il giorno settimo è cruciale nella disposizione del settenario, e quindi converge l'attenzione, perché Enoch viene parlando dell'epoca in cui questa Apocalisse è stata scritta. Quindi l'Apocalisse è data per una generazione perversa. Pensate anche alle ammonizioni di Gesù: generazione perversa e ostinata. O alle parole di Giovanni il Battista: tutte le sue azioni saranno perversità. Alla sua fine, però, saranno premiati i giusti, scelti dalla pianta di giustizia eterna, quelli cioè a cui sarà dato il settuplo della dottrina più che ogni sua creatura. Come nel trito Isaia, qui troviamo che c'è una cernita all'interno della pianta di giustizia, ossia all'interno di Israele. In quest'epoca, da prima, cioè a partire dall'epoca persiana, si trova, quindi pensate Isaia, Isaia nella seconda parte, al capitolo 40, comincia a dire: consolate, consolate il popolo. Sembra che tutto il popolo sia stato rinnovato, radunato, è un popolo nuovo, ma il dramma del trito Isaia, a partire dal capitolo 56, è questo: che il Signore ha salvato il suo popolo, ma permane l'apostasia, permane l'idolatria, permane l'ingiustizia all'interno del popolo. E quindi il popolo ha ancora bisogno di una purificazione. E nella terza parte di Isaia si trova che la menzione di servi punteggia quest'ultima decina di capitoli, come a dire che all'interno del popolo di Israele l'esempio dato dal servo venga raccolto dai servi. Allora voi piangerete, ma i miei servi rideranno, voi farete questo, ma i miei servi. C'è questa ripetizione dei servi, del Signore. all'interno di Israele c'è, per così dire, un gruppo che interpreta l'identità più profonda del popolo, quello che poi verrà chiamato il vero Israele. Questa è una faccenda che contraddistingue il giudaismo di questa epoca. All'interno degli ebrei c'è qualcuno che dice di essere il vero Israele. Ma nasce, così come a Bologna, uno che comincia a dire che il vero bolognese è quello. Non vuole dire che l'altro non è bolognese, ma vuole esprimere un giudizio di valore, l'autenticità delle tradizioni, l'autenticità di una fedeltà. Allora, questo è già presente in Isaia, questo è presente in Enoch, e questo sarà presente anche nella teologia lucana, ad esempio, in cui si dice che è Paolo il vero fariseo, e quindi sono coloro che ascoltano le parole del profeta che deve venire, cioè, e questo profeta non è più Mosè ma è Gesù, che sono coloro che appartengono veramente al popolo. È chiaro che quando si esce da questo ambito intragiudaico, che qualcuno parli di vero Israele in concezione sostitutiva o da fuori, assume tutta un'altra accezione. Però sono espressioni prese da dentro alla discussione infiammata che si svolge tra diverse correnti e modalità di vivere la religione dei padri. Questo commento del fatto che si parli del premio dato ai giusti scelti dalla pianta di giustizia. C'è la pianta di giustizia che è il popolo, e poi ci sono dei giusti all'interno dei giusti, e solo quelli vengono premiati. Al capitolo 93, al versetto 10, abbiamo quindi letto quello che capita nella settima settimana, ma l'ottava settimana la troviamo ora al capitolo 91, al versetto 11, a partire dal versetto 11, quando si legge: le radici della malvagità saranno recise, i peccatori periranno di spada, saranno recisi di fra gli empi in ogni luogo, e quelli che meditavano la malvagità e quelli che fanno scelleratezze periranno di coltello. E dopo di ciò sarà un'altra settimana, l'ottava, di giustizia, e le sarà data la spada affinché sia fatta giustizia e condanna su quelli che opprimono, e i peccatori saranno consegnati nelle mani dei giusti. E qui respiriamo una concezione simile a quella che abbiamo appena trovato stamattina nell'Apocalisse degli animali, dove viene data la spada di Dio e dove crescono le corna alle pecore, e cioè viene dato credito a Giuda Maccabeo che guida la rivolta ellenistica contro Antioco IV e i Seleucidi. E alla fine di questa settimana acquisteranno le case a causa della loro giustizia, e sarà costruita la casa per il Gran Re, a gloria in eterno. E dopo di ciò, nella nona settimana, sarà manifestato a tutto il mondo un giudizio di giustizia. Quindi il giudizio di giustizia vuol dire un giudizio che è riconosciuto vero e che attua la giustizia. E tutte le azioni degli empi usciranno da sopra tutta la terra, il mondo sarà scritto alla distruzione, tutti gli uomini guarderanno la via della rettitudine. Questo è ormai un ritornello in questa nostra seconda giornata di formazione, cioè il giudizio è la finale liberazione dal male. Versetto 15, dopo di ciò, nella decima settimana, ecco, vi saranno sette parti, vi sarà il giudizio eterno, ed esso sarà fatto dagli angeli vigilanti, vi sarà il cielo eterno, grande, che spunterà in mezzo agli angeli. E il primo cielo uscirà, passerà, e e apparirà un nuovo cielo e tutte le forze del cielo illumineranno il mondo 7 volte di più. Pensate ai cieli nuovi, la terra nuova dell'Apocalisse. Dopo di ciò vi saranno molte settimane innumerevoli in eterno, in bontà e giustizia, ed allora il peccato non vi sarà più per l'eternità menzionato. Quindi la 10ª settimana è la settimana del giudizio, ma non è la settimana con cui finisce il mondo, è piuttosto la settimana in cui cominciano settimane innumerevoli di bontà e di giustizia. Capite perché questo genere letterario poi, in seno al Nuovo Testamento, possa essere utilizzato sia per parlare del giudizio sulla croce, sia per parlare della salvezza che irrompe nella passione, nella risurrezione del Signore, sia per parlare degli ultimi tempi e quindi il tempo della Chiesa. Bene. Ecco, e questa è la parte dell'Apocalisse di Enoch che avevo preparato con voi. Vi avevo promesso poi di dirvi qualche cosa rispetto a una possibile radice persiana di questo genere letterario. E allora vi richiamo i motivi per cui alcuni studiosi hanno suggerito questa provenienza. Qua. Allora, si trova come costitutiva della dottrina zoroastriana la realtà degli angeli, dei demoni, del giudizio, della risurrezione, dell'inferno, della ricompensa. Allora, nell'Antico Testamento abbiamo presente che ci sono alcuni passi che possono alludere alla risurrezione, ma non è così evidente. Il testo più certo lo troviamo nella Sapienza di Salomone, ma è uno scritto tardivo del primo secolo avanti Cristo, qualcuno addirittura dice dopo Cristo, insomma, non fa parte della Bibbia ebraica e comunque siamo ben dopo l'epoca persiana. Per il resto, quali testi possiamo trovare nell'Antico Testamento come annuncio della risurrezione? C'è forse questo esempio di Enoch che viene rapito, e quindi è l'esempio di Elia, questi testi che sembrano promettere che coloro che si legano a Dio vengono presi da Dio e rimangono in Dio. Oppure troviamo sempre in forma germinale quella professione di fede in un testo molto discusso del capitolo 15 di Genesi, dove Abramo sembra replicare a Dio che gli promette una ricompensa dicendogli: beh, cosa mi darai mai? Io sono sterile e me ne vado senza figli. Ecco, dove lì è tradotto solitamente non rimane che Eliezer di Damasco. Lì le consonanti del testo ebraico possono sostenere una traduzione che suonerebbe così: non rimane che è il mio Dio colui che mi darà da bere. E quindi Eliezer, Dio, aiuto, e poi Dam Shak sarebbe la radice Shaka, dare da bere, e poi il Dalet sarebbe una forma di pronome relativo arcaico, e quindi colui che darà da bere, pensando che gli eredi si recavano alla tomba per versare dell'acqua alla tomba, dissetare le anime dei defunti che sono nello sciolo e possono appena ricevere un po' da bere, e Abramo può potrebbe dire, chi rimane a darmi da bere? Io non ho figli, c'è solo Dio, il mio aiuto, a darmi da bere. Oppure quel salmo che dice, al risveglio mi sazierò della tua presenza. Beh, il modo più concreto per intenderlo forse è quello di pensare a una pratica di incubazione, per cui c'è l'orante disperato che va al tempio, rimane nel tempio, e al risveglio almeno sarà la presenza del Signore e vedrà la sua immagine. Quando, prima della riforma attribuita a Ezechia e a Giosia, appunto ci sarebbero state immagini, come nei popoli circonvicini. Sappiamo che a un certo punto diventa importantissimo, fondamentale, tanto da essere messo nelle 10 parole, il precetto aniconico. Però qualcuno suppone che questo salmo possa risalire all'epoca in cui c'era ancora un'immagine legata al culto del Dio di Abramo. E così pure quel passo di Numeri 12, quando dice, beh, Mosè non è come i profeti, a loro parlo in sogno e in visione, mentre il mio servo, Mosè, il mio servo, vede la mia immagine. Allora qualcuno dice, questo è un versetto che risale all'epoca in cui c'era un'immagine. E quindi Mosè è descritto come il servo fidato, quindi con una dignità regale, sacerdotale piena, e il sacerdote che entra e vede l'immagine, lui solo, insomma, il sacerdote entra e vede, come si legge in Egitto, come si legge in Mesopotamia. Solo il capo dei sacerdoti avanza e solo lui può vedere l'immagine. Allora, è difficile trovare nei salmi, nella Torah, annunci chiari di una ricompensa, della risurrezione, e stranamente a un certo punto Israele accoglie questo. Vediamo che è vissuta da Israele come una dottrina nuova, per cui anche negli Atti degli Apostoli, insomma, l'esistenza della risurrezione fa andare su tutte le furie i sadducei contro i farisei, così come la dottrina degli angeli è discussa, è un qualche cosa che sopraggiunge da fuori. Allora, vedere come questi elementi, risurrezione, giudizio, premio per i giusti, inferno, angeli, demoni, siano invece al cuore della fede persiana, ha suggerito di cercare lì dei testi. Secondo la dottrina comune, in principio Ahura Mazda, che significa Ahura, Signore, Mazda, contiene la radice indoeuropea di mens, mas, mens, e da corrisponde alla radice di tithemi, colui, Mazda è colui che pone con la mente, e quindi solitamente tradotto il Signore saggio. Ma qualcuno, anche l'idea di porre con me la mente sembra rimandare all'idea della creazione, e quindi la teologia della creazione sembra maturare anche in rapporto con i persiani. L'idea stessa del paradiso, la parola paradiso è una parola persiana, il persiano indoeuropeo, dicevo, e paridaesa è la radice di peri, pari, attorno, daesa, teikos, e quindi una cinta muraria posta a protezione del grande parco del re, dove si portano animali di tutte le razze, si piantano alberi di ogni specie, perché il re vi passeggi con i suoi amici e goda della pace. E il re che cammina nel paradiso è il simbolo di Adamo, dell'uomo primordiale, che cammina nella creazione ordinata. Quindi il re è colui che, grazie a Ahura Mazda, ha riportato la pace, ha stabilito il paradiso. E quindi in epoca persiana leggere che la Bibbia comincia dicendo del grande re che è cacciato fuori dal paradiso è un modo per sovvertire, cioè ci possono essere tutti i re di questo mondo, ma Dio li può cacciare fuori. Quindi va bene. Allora, in principio Ahura Mazda, si legge, viveva in alto nella pura luce. Anche questa insistenza sul Signore luce, il fatto che la prima creazione sia quella della luce in Genesi 1 è spesso collegata a questa professione profonda dello zoroastrismo. Quindi Ahura Mazda viveva in alto nella pura luce, mentre Ahriman, il suo eterno avversario, dimorava nelle profondità, nelle tenebre. Consapevole dell'antagonismo di Ahriman, Ahura Mazda, per prepararsi alla battaglia, forma le creazioni in uno stato spirituale, nella forma di fuoco brillante e bianco. Quindi tutto lo zoroastrismo si concepisce all'interno di un'incessante guerra tra Ahura Mazda e colui che abita le tenebre. Le creazioni, la creazione, perché parlano di due creazioni, cioè una creazione spirituale e una materiale. Noi viviamo, secondo loro, nella creazione materiale. Le creazioni, nello stato spirituale, rimasero in questo stato per 3.000 anni. Nel frattempo, Ahriman produce creature demoniache con cui sferra l'attacco al mondo luminoso. Ahura Mazda dapprima offre la pace, che gli è rifiutata, poi conclude un patto con cui i due si impongono di fare guerra per 9.000 anni nel mondo. E quindi il dramma delle potenze sovrannaturali che si scontrano si gioca nel mondo, nella storia. Il dramma cosmico si compie così in tre fasi nella creazione materiale, che comincia con il patto stipulato tra Ahura Mazda e Ahriman e la mescolanza di bene e male. L'ultima fase si svolgerà poi al di fuori del tempo storico. Il periodo della creazione materiale dura 3.000 anni. Ahura Mazda pone ogni creazione sotto la protezione di una delle sette Amesha Spenta, che sono i sette spiriti buoni che accompagnano Ahura Mazda. Il cielo che racchiude il mondo come un uovo, l'acqua riempie l'estremità inferiore di questa specie di uovo e la terra come un disco che galleggia sulle acque primordiali. Poi pianta lì l'albero cosmico, il bue primigenio e l'uomo. Infine crea il fuoco. Allora, in questa concezione il mondo ospita questa ineluttabile continua guerra tra bene e male e segue un tracciato, per cui si legge sempre dei cicli dei millenni. Ahriman sferra il primo attacco, Ahura Mazda mette in salvo i prototipi della pianta, l'albero primordiale, il bue e l'uomo, ponendoli nelle sfere celesti delle stelle, della luna e del sole. Ma Ahriman riesce poi a penetrare il cielo, contamina le acque, crea un buco sulla terra, fa avvizzire la pianta, uccide il bue, uccide Gaiomard, il primo uomo, avvolge il fuoco di fumo. E quindi le tre creature principali, l'albero, il bue, l'uomo e il fuoco, sembrano essere soffocati. Nell'attuale epoca della mescolanza tra bene e male, la creazione contrattacca imprigionando Ahriman nel mondo. Il mondo è per sua natura finito e quindi questo sarà lo scacco mortale per Ahriman, che morirà con il mondo, che però si dimena. Pensate anche all'Apocalisse, il drago che precipita sulla terra, beati voi cieli, però ahimè o terra, perché su di te è arrivato il drago. Dopodiché ci sono tre cicli di tre millenni, al termine di ciascuno dei quali nasce un salvatore da vergine che, immergendosi in un lago, viene fecondata dal seme di Zoroastro. Allora, e quindi ci sono i tre salvatori. Questo fa supporre alcuni studiosi che quando l'Evangelista Matteo voglia pensare a dei giusti, delle genti che arrivano e riconoscono, e quindi voglia pensare alla realizzazione delle promesse di Isaia, verranno i dromedari da Maden, eccetera, Matteo vada a pescare i magi, che appunto sono sacerdoti, sono esperti religiosi persiani. Esperti di astri, guardano gli astri e giungono a riconoscere il Messia, perché poi nel frattempo l'impero Achemenide è stato vinto da Alessandro Magno, ma in epoca ellenistica si instaura un nuovo regno, il regno della dinastia Arsacide, le cui sorti vengono portate avanti dai parti, eterni nemici dei romani. E quindi in Palestina quelli che hanno problemi con i romani trovano rifugio presso i parti, e quindi appunto si ipotizza che questa amicizia con i persiani sopravviva e quindi faccia sì che i saggi che arrivano, tra tutti quelli che potevano arrivare, arrivano proprio dalla Persia. Rimangono pochi minuti, 8 minuti, e io preferivo, anziché leggervi i testi, chiedere se qualcuno di voi ha delle domande, ha delle questioni da porre sul percorso che abbiamo fatto questa seconda giornata. Tantissimo.
Mi ha fatto una domanda a cui non ho saputo rispondere. E perché questi testi di Enoch, così diffusi, così importanti, che influenzano anche i testi cristiani, eccetera, non sono entrati in nessun modo nel canone, se non nella Chiesa etiopica?
Etiopica.
Ecco. Non so se è vero.
Allora, io mi riparo nella risposta che mi sembra più semplice, che poi si impiega un po' per tutti gli apocrifi. Poi dopo sarebbe veramente interessante cercare poi di andare nello specifico e seguire queste cose. Perché io ho iniziato questa mattina dicendo che Enoch è citato decine di volte nel Nuovo Testamento, e d'altra parte qualche cosa rende superfluo questa inclusione. Allora, la risposta nella quale io mi rifugio è un po' questa, cioè che ci possono essere tante ragioni, ma ciò per cui un testo viene accolto nel canone esito di un setaccio, cioè di un rapporto di reciproco riconoscimento tra la comunità di fede e il testo, per cui ci possono essere testi che rivendicano autorità apostolica, o almeno coprendosi con il nome degli apostoli, e tuttavia le comunità di fede non si sentono tenute all'obbedienza. Ci sono testi che vengono usati e altri che nei secoli, nei decenni, a un certo punto vengono messi da parte e vengono ritenuti non necessari per la fede. Magari vengono custoditi perché è fonte di edificazione, perché è incoraggiamento spirituale, ma insomma non vengono avvertiti in maniera vincolante. Certamente per Enoch vale il fatto che non era neppure stato accolto dalla diaspora alessandrina, cioè le versioni greche di Enoch non sono avvenute nell'epoca a cui si ascrivono le altre traduzioni dei 70, e quindi insomma era avvertito probabilmente come uno scritto antico giudaico, che però, a differenza di Maccabei, a differenza di Siracide, di Sapienza, di Tobia, che pure troviamo in aramaico a Qumran, non era stato accolto, non era diffuso nella sinagoga. Per cui direi che questo mancato ingresso nel canone sia fortemente dovuto al fatto che non fosse entrato neppure ad Alessandria, non fosse entrato nei 70. Questo in più c'è il fatto, e questo in una concezione per cui a un certo punto una comunità non si sente vincolata, sembra essere mantenuto in comunità molto elitarie, molto, molto piccole, ai margini. Io risponderei così, insomma. Prego.
Io forse dico una cosa ovvia, Don Marco, cioè proprio ovvia, però la cosa che mi ha fatto impressione ascoltando tutto questo è che ho sentito così che parlava di un Messia e di un senza il Padre, cioè in due punti l'ho sentito molto forte, nel punto in cui lei ha detto che questo al capitolo 4 del versetto 8 e faceva il parallelo con Daniele 7 e dice ecco questo 14 versetto 8 e dice questo è molto ovvio, un passo ovvio, la trasfigurazione, Gesù trasfigurato, la divinità, però nella trasfigurazione, ma io dico una cosa ovvia, ma così mi ha fatto impressione, nella trasfigurazione però la divinità, cioè c'è la parola del Padre che dice questo è mio figlio, ascoltatelo, e subito dopo lei ha fatto il parallelo di un'altra cosa, di Pietro che dice c'è anche un altro punto che dice nel libro delle parabole, cioè, no, me lo sono segnato qua, che dice il Pietro, la pietra, come Pietro dice tu sei il Cristo, ma Gesù quando Pietro dice tu sei il Cristo gli dice non la carne né il sangue ma il Padre mio te l'ha rivelato. Allora mi è sembrato che sì, c'è un Messia, però non c'era il Padre. Non lo so, cioè dico una cosa ovvia, ma...
Allora, io ringrazio della domanda intanto. Nei testi che abbiamo citato, non si parla del Padre, però quando compare il Figlio dell'Uomo, quando compare quello che è chiamato l'Eletto, il Giusto, c'è anche il Trono e c'è il Grande, il Santo. Per cui questa figura messianica è in rapporto a Dio. Poi non è chiamato Padre, però non è una figura isolata, è una figura davanti al Padre. Poi, quando io ho creato questi collegamenti, ho suggerito questi collegamenti, non ho voluto dire è uguale, ma dico che da questi testi possiamo trarre elementi che ci fanno capire meglio alcuni particolari, non tutto, alcuni particolari. non sono per nulla test identici, ci sono moltissime differenze, però c'è un uso della lingua, un uso del genere letterario che ci aiuta a capire meglio, in modi diversi. Quindi ho citato la trasfigurazione perché quello del capitolo 14 di Primo Eno, che è un testo che fa vedere come la divinità sia collegata alla luce, al biancore, alla neve, ai vestiti bianchi. E quindi dicevo, guardate che nella trasfigurazione questa sottolineatura delle vesti che erano bianche, che neppure i lavandari le potrebbero rendere così, così splendenti, suggerisce la divinità del Cristo. Perché in Primo Enoch 14 è chiaro che questo fulgore, questo chiarore delle vesti è divino, tutto lì. Poi invece ho citato la questione di Kefa per dire solo che abbiamo questo aramaismo nel Nuovo Testamento, ti chiamerai Cefa, e dicevo che nella Apocalisse, cioè nei frammenti, nei manoscritti di Qumran c'è effettivamente questa parola Kefa, che vuol dire roccia, punto. Poi dicevo la questione, solo quello. Poi dicevo, è vero che il fatto della rivelazione che è data, lo dicevo per dire che stamattina, quando la domanda chi dice il figlio dell'uomo che io sia, e tu sei il Cristo, quindi questa capacità di individuare, vi leggo questo testo perché ci aiuta a capire che si parlava di figlio dell'uomo in vari modi, e poi mi sono collegato, però non ho mai voluto dire che un testo è molto, ma ho cercato, avrò fatto confusione, però no, insomma.
Sono proprio questi confronti. No, volevo dire soltanto che sono proprio questi confronti che permettono poi di cogliere meglio le differenze. Sì. Non si fa tutto questo discorso per concludere per una equivalenza. Si fa questo discorso per dire che in un contesto che offre certi elementi di equivalenza, noi leggiamo un testo che è il Nuovo Testamento, che è la Bibbia, che prende le distanze con una originalità e con una novità tutta propria, no? Bene, ringraziamo ancora. Vieni, Sandro, dai.
No, la mia domanda è un po'. Cioè, dalle cose che tu hai detto, mi sembra che emerga molto evidente anche che appunto l'Apocalisse è un libro che dialoga, ma più che con gli altri scritti del Nuovo Testamento, è il libro del Nuovo Testamento che si impegna a dialogare con le Apocalisse giudaiche. E quindi alla fine mi sembra che anche il linguaggio che utilizza, le figure, eccetera, lo mostrano che il suo impegno, diciamo così, è questo, no? E perciò mi sembra che utilizzi ancora le categorie del mondo ebraico, del mondo giudaico, e in particolare ancora la divisione Israele e Gentili, e le genti, che rientra in pieno anche nel Nuovo Testamento, ma in modo particolare nell'Apocalisse. E questo, se è vero, allora deve un po' guidare anche la lettura in molti testi dell'Apocalisse, per esempio i 144.000 e la grande moltitudine, dove lì si discute, le interpretazioni sono diverse, lo so bene, però a me sembra che se questo è vero, che se dialoga con l'apocalittica giudaica, bisogna accettare che anche le categorie Israele e le gentili siano mantenute, e quindi non fa problema, diciamo così fra virgolette, ammettere che lì si parla di Israele e le genti che sono che rappresentano l'universalità della salvezza, che sono la garanzia della salvezza universale già contenuta in Israele, no? Questo lo si può ritrovare anche, a mio parere, nella Gerusalemme celeste. che discende dal cielo e che contiene, come dice il capitolo 21, adesso non mi ricordo, è la dimora di Dio fra gli uomini, con gli uomini, no? Dei popoli, di Dio con gli uomini. Questo mi sembra che sia importante per poi leggere tutto il Nuovo Testamento, in particolare l'Apocalisse, ricade in questa divisione. La seconda cosa, ma questo è, poi ne avrei tante, ma mi fermo lì. La seconda cosa invece, tu citavi prima dei testi dell'Antico Testamento che provano già una presenza del concetto della resurrezione. A me pare che Ezechiele 36 e 37, benché non affermino direttamente la resurrezione, perché lì c'è l'affermazione del ritorno a Gerusalemme, e quella è l'affermazione, la grande delusione che prova il popolo è che non siamo tornati a Gerusalemme, anche se poi vivono a Gerusalemme, ma insomma non sono, le promesse di Dio non si sono adempiute. E mi pare che però sia molto importante vedere come lì Ezechiele utilizza come argomento per dire che invece il Signore manterrà la promessa, utilizza l'argomento della resurrezione dai morti. Quindi doveva essere un concetto già presente, altrimenti non l'avrebbe utilizzato per dire che il ritorno sarà come una resurrezione dei morti. Argomento che poi utilizzerà, a mio avviso, San Paolo nel capitolo 11 ai Romani. E quindi alla fine non è ancora neanche adempiuto con la resurrezione di Gesù, è quello che attenderemo per la fine dei tempi.
Grazie. Grazie Marco. Dobbiamo...
Come?
Allora, no, brevemente. E poi domani comincerò sì. Con una cosa che mi è venuta in mente adesso. E... Allora, i testi più certi, insomma più chiari, con la fede della risurrezione, mi sembrano, come dicevo, Sapienza, Insapienza e poi evidentemente 2 Maccabei 7. Io personalmente penso che anche Ezechiele 36 si possa leggere come non come sostenuto da una fede già consolidata nella risurrezione dai morti, ma semplicemente prende spunto dalla contestazione di coloro che dicono: ecco, non abbiamo speranza, le nostre ossa sono inaridite. Allora il profeta prende spunto da quella formula che è in bocca dei suoi concittadini che dicono siamo morti, per dire dello spirito che arriva e infonde nuova vita. Questa può essere una lettura minimalista, però almeno per dire che non è così chiaro che da Ezechiele 36-37 si possa dedurre che ci fosse già una fede condivisa, un esempio. Ecco. Poi un tema che io vedo attraverso l'Antico Testamento è quello del rapporto creazione-salvezza, cioè in effetti nei racconti di creazione si parla di creazione, cioè di Dio che dà la vita per assicurare che darà la vita e quindi salva, è capace di salvare perché è capace di dare vita. E i racconti maggiori di salvezza, a partire da Esodo 14, sembrano dire che c'è salvezza perché è comparso il creatore, si è venuto a contatto con colui che è la sorgente della vita. Quindi, e però uno può dire, ma come si parla lì di salvezza? È già la salvezza dalla morte? Insomma, nella Bibbia ebraica, anche oggi, gli ebrei non si sentono tenuti alla fede nella risurrezione. Vabbè, ci sono tantissime posizioni, però il fatto che la Torah non contenga un testo che chiaramente annunci la risurrezione fa sì che la dottrina sia aperta, comunque così. Non è vincolante, cioè non è distintivo neanche nel rabbinismo credere alla risurrezione. Si può credere, ma non è così, almeno di segno sentivo, mi trovo. Continueremo semmai.
Grazie a Don Marco, con il quale abbiamo fatto il secondo tratto di strada, ieri con i testi di Daniele, oggi con la letteratura enotica, domani ci